mille voci.
L'idea di questa trasmissione ci è venuta in occasione di una conferenza alla Biblioteca Cantonale di Lugano sulle sfide che l'umanità dovrà affrontare a causa dei mutamenti climatici. Dopo aver ascoltato ancora una volta il climatologo Luca Mercalli ribadire che non c'è più tempo e che dobbiamo convivere con i mutamenti irreversibili del clima, ne è nata una discussione sull'atteggiamento con cui affrontare le grandi sfide non soltanto climatiche o climatologiche del nostro tempo. E quindi ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, Antonio Bolzani in regia, con l'assistenza tecnica di Roberto Rossinelli e Monica De Pedrini ai telefoni. Pessimismo dell'intelligenza, come diceva Antonio Gramsci, o della ragione se preferite, magari nichilista e disfattista, ma pure sempre ragione, e ottimismo della volontà, anche ideale, senza essere per forza idealista o persino magari eccessivamente pedagogica, ma c'è comunque anche un elemento di pedagogia. Insomma, un confronto tra due visioni, quella pessimista e quella ottimista, non necessariamente inconciliabili, ma certamente antitetiche. E sarà interessante ascoltare i nostri interlocutori di questa mattina, con i quali abbiamo spesso conversato su pessimismo, ottimismo, conoscenza e informazione. Partendo dal principio nessun dogma, per parafrasare la celebre aria di Puccini, e vedremo chi all'alba del nuovo giorno, ma in questo senso di un nuovo giorno metaforico, vincerà. E quindi saluto qui in studio, non so se cominciare dall'ottimista o dal pessimista, comincio dal centro, che così siamo pari, perché ho invitato anche il collega e amico Bruno Boccaletti, che è giornalista responsabile approfondimenti della RSI, al quale chiedo subito perché, quando gli ho parlato di questa trasmissione, del tema che volevamo affrontare, mi ha detto: mi piacerebbe partecipare.
Ma ridendo, temevo che la prima domanda fosse sei ottimista o pessimista.
No,
mi piacerebbe partecipare perché è stato frutto di una nostra discussione a margine di un'altra trasmissione, perché mi sono detto: se di primo acchito uno potrebbe dire sono tendenzialmente ottimista, poi ripensandoci ho detto: beh, ci sono anche dei motivi per essere pessimista / ottimista. E un'oretta di chiacchierata con degli ospiti qualificati e con te mi sembrava anche l'occasione per squadernare questo nostro mondo, che è un mondo interiore sostanzialmente, per cui in determinate giornate vediamo le cose rosa, in altre insomma le vediamo piuttosto plumbe. Non è solo questione di intelligenza o volontà.
Sì, e peraltro oggi la giornata grigia purtroppo non ci aiuta, perché mi viene in mente che ne parlavamo prima con uno dei nostri due interlocutori: oggi ci sarebbe un bel fenomeno astronomico da osservare, il passaggio di Mercurio sul disco del Sole. Mi sa che vedremo ben poco, ma non ne facciamo un motivo di pessimismo. E con l'interlocutore con cui potremmo parlare anche di questo, invece non comincio, perché comincio invece dalla visione più ottimistica, che è quella della nostra interlocutrice, che saluto qui in studio, che ritrovo sempre con piacere, che è Emanuela Varini, presidente della Società Ticinese di Scienze Naturali, docente di biologia al liceo, nonché divulgatrice in senso ottimistico. Ma non comincerò dalla domanda perché Emanuela Varini è ottimista, ma comincerò invece dalla domanda perché, dopo quella conferenza alla quale assistemmo di Luca Mercalli, ne nacque una discussione e io dissi: no, io tendenzialmente sono ottimista. Emanuela Varini rispose: no, anche se i dati sui mutamenti climatici dicono che stiamo andando verso una catastrofe globale, bisogna mantenere l'ottimismo. Perché?
Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. La tematica è sicuramente molto importante in questo periodo storico. Come vediamo anche dalle mobilitazioni di massa dei giovani al momento. Non so appunto se si può parlare di ottimismo o più che altro anche di realismo. Diciamo che, premetto che io sono la prima che, quando sento notizie negative di inquinamento da petrolio, da plastica negli oceani, le foreste dell'Amazzonia che bruciano e chi più ne ha, chi più ne metta, sono la prima a stare male, perché oggettivamente sono particolarmente sensibile e queste notizie mi fanno veramente, mi feriscono veramente profondamente. Però, nonostante ciò, ritengo che sia molto importante rimanere ottimisti, avere una prospettiva ottimista, perché solo in questa maniera potremo affrontare le emergenze ambientali a cui ci confrontiamo in questo periodo storico per la prima volta dalla storia dell'umanità. Ci troviamo veramente ad un bivio, quindi se noi abbandoniamo ogni speranza e lasciamo andare le cose come stanno andando, perché tanto ormai non si può fare più niente, è chiaro che le prospettive non sono per niente rose. Siamo di fronte alla sesta estinzione di massa, ci sono 3.000 specie all'anno che spariscono, 3 ogni ora, quindi conosciamo 1,7 milioni di specie, probabilmente ce ne sono 10 o 30 milioni, ma stanno sparendo specie che non conosciamo neanche. Quindi il fatto di essere ottimisti è proprio essenziale per impedire di andare nella direzione sbagliata. È chiaro che i danni sono già stati fatti, alcuni non verranno mai riparati, però non possiamo gettare la spugna adesso.
E quindi ciò potrebbe sembrare un approccio dialettico quello di Manuela Varini, perché in fondo lei, che si schiera dalla parte degli ottimisti, ci ha già comunque tratteggiato un quadro della situazione che è tutt'altro che ottimistico, ma dopo vediamo come appunto siamo in una dialettica, ottimismo e pessimismo, in fondo sono due estremi che alla fine si toccano. Chi di sicuro da questo punto di vista non ha dubbi da che parte situarsi è l'impareggiabile, e ritrovo anche lui con piacere, Marco Cagnotti, disturbatore pignolo nelle sue convinzioni, ma che in questo caso fa veramente gioco, perché è l'antitesi da questo punto di vista di Manuela Varini, che si definisce un pessimista, ma forse addirittura qualcosa di più che un pessimista.
Molto di più. Io sono dichiaratamente un nichilista disfattista, che questo merita due parole di spiegazione. Sono nichilista da un punto di vista esistenziale e filosofico, perché ritengo che l'esistenza umana in generale non abbia nessun senso, nessuno scopo, sia una fatica di Sisifo assolutamente inutile. E questo lo considero come un destino umano universale. Sono disfattista, ma il mio disfattismo è strettamente personale. Io penso che non poter essere in grado di fare nulla per rendere il mondo un posto migliore, ma non perché nessuno sia in grado di fare nulla, ci sono sicuramente persone che possono farlo, che hanno le risorse, ma perché io personalmente mi considero un fallito. Ho provato a rendere il mondo un posto migliore e ho fallito completamente da tutti i punti di vista, e quindi mi sono ritirato nel mio privato, dove mi limito a mantenere delle relazioni umane dirette, personali, senza la pretesa di migliorare la società, la civiltà, l'ambiente e quant'altro. Detto questo, per quanto riguarda l'ambiente, io
anche perché dopo vorrei capire, sì, anche la ragione del perché di questa presa di coscienza, sì, ma ci veniamo tra un attimo.
Vabbè, se vuoi la indaghiamo dopo. Per quanto riguarda l'ambiente, io penso che l'ottimismo sia non solo inutile, ma sia anche controproducente. Mi spiego. L'ambiente è disastrato e devastato, e lo diventerà sempre di più. Ora, se l'ottimismo consiste nel sperare, ragionare, investire dei soldi, attivarsi per impedire la catastrofe, ecco, secondo me è tutto denaro, sforzo e fatica completamente sprecati, perché la catastrofe è inevitabile. Il sistema ormai è andato. E le ragioni sono molteplici, andiamo a vedere i dati, i numeri, il consumo di combustibili fossili non solo non va all'indietro, ma continua a crescere, tutti consumiamo di più, l'impatto ambientale, l'impronta ecologica è sempre peggiore, e quindi il sistema ormai è andato. Noi arriveremo alla fine del secolo con più 2 gradi, più 3 gradi, più 4 gradi, ci arriveremo comunque. Allora, questo non significa, attenzione, che io sono uno che lascia andare le cose. Chi se ne frega, allora siccome il sistema è andato, non me frega, io compro un SUV, non faccio il riciclaggio, viaggio in aereo 10 volte all'anno. No, ovviamente, io sto attento a ridurre il più possibile la mia impronta ecologica, ho un'auto, ho una city car piccolina, consuma poco, viaggio in aereo praticamente mai, perché io poi detesto viaggiare, quindi in aereo non ci vado mai, quindi riduco il più possibile la mia impronta ecologica. Però penso che tutti gli sforzi, anche collettivi, per mitigare, sicuramente per mitigare, ma soprattutto per impedire la catastrofe, siano inutili, quando invece risorse, sforzi e impegno dovrebbero essere investiti nel far fronte alla catastrofe. Mi spiego, va bene ridurre, ci sta, la produzione di anidride carbonica, l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera, però siccome comunque il riscaldamento globale c'è e sarà sempre peggio, la domanda è quando fra 50 anni, e penso soltanto alla nostra realtà locale, o fra solo 30 anni, andremo incontro tutti gli anni, praticamente tutti gli anni, a delle estati torride. Ci sarà la scomparsa dei ghiacciai in Svizzera, ci sarà la riduzione del permafrost, ci saranno degli scombussolamenti climatici e avremo quindi, per esempio, dei grossi problemi di approvvigionamento idrico. La mia domanda è, ma qualcuno ci sta pensando? Si stanno preparando delle misure per far fronte a questa cosa che comunque succederà, succederà sicuramente. Se vogliamo fare un discorso a livello globale, quando gli oceani saliranno di 1, 2, 3 metri, ci saranno centinaia di milioni di persone che non potranno più stare dove stanno adesso. Cosa ne facciamo? Le lasciamo morire? Le spostiamo da un'altra parte? Ci stiamo pensando dove le possiamo mettere queste centinaia di milioni di persone? Capisci?
Tutte domande, tutte domandine,
allora,
da nulla.
A me, certo, sembra che essere ottimisti e pensare di poter in qualche modo scongiurare la catastrofe, investire delle risorse per scongiurare la catastrofe, è controproducente perché toglie risorse invece al prepararsi alla catastrofe. Lo dico io, ma non sono l'unico. È uscito all'inizio di settembre un articolo di Jonathan Franzen sul New Yorker, che è stato poi tradotto in italiano su Internazionale, poi se volete vi do l'indicazione, che dice proprio questo: basta, il sistema è andato, prepariamoci piuttosto a quando succederà la devastazione.
E qui di nuovo
adesso, non quando poi scoppia il casino.
E di nuovo qui siamo da una visione tra il pessimismo, il realismo e comunque anche l'ottimismo della volontà. Dopo sentiremo invece da Manuela Varini cosa risponde ovviamente alle argomentazioni di Marco Cagnotti, perché possiamo essere d'accordo sullo stato della situazione, ma bisogna vedere anche come reagiamo e poi come reagiamo anche noi individualmente e collettivamente di fronte poi a questo sommergerci non soltanto delle acque oceaniche ma anche dell'informazione che ci pervade giorno per giorno, e quindi sentiremo anche da questo punto di vista il pensiero di Bruno Boccaletti. Ora ovviamente ai nostri ascoltatori è facile porre la domanda: voi siete più ottimisti o pessimisti? Più pessimisti o più ottimisti? Insomma, da che parte vi schierate?
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
She is all I see. I'll come and rest your body.
Su questo bel ritmo è nata subito una chiacchierata, una discussione polemica tra i nostri interlocutori mentre ascoltavamo la musica, che dicevano: ma lo scopo della trasmissione qual è? È quello di creare ovviamente un conflitto, di smuovere le acque, no? Diceva Marco Cagnotti. Quindi
fa scorrere il sangue.
Fa scorrere
così
il sangue.
La gente è attratta dal pepe.
Ecco. E invece Manuela Marini diceva: no, lo scopo della trasmissione è quello di fare divulgazione, è quello di cercare di convincere le persone che vale la pena crederci e fare qualcosa. E però Marco Cagnotti diceva: inutile fare qualcosa, tanto ormai i cambiamenti sono irreversibili, quindi pessimismo per pessimismo, adesso non che ci mettiamo sulla riva del fiume ad aspettare che passi il cadavere del nostro clima, però vale comunque la pena fare qualche cosa. Ma Marco Cagnotti diceva: inutile agitarsi, tanto ormai i cambiamenti sono irreversibili, e quindi
sì.
Ma cosa facciamo?
No, ecco, no, giustamente lo credo profondamente che lo scopo di questa e di questo tipo di trasmissioni, almeno dal mio punto di vista, sia veramente sensibilizzare il maggior numero di persone possibili e fare in modo che il maggior numero di persone ci creda che si può ancora fare qualcosa. Ed è essenziale, la nostra terra ne ha assolutamente bisogno, cioè ci dà tutto, quindi cibo, nutrimento, riparo, anche gioia e felicità, perché spesso e volentieri andiamo in vacanza in zone dalla natura incontaminata o in montagna, perché abbiamo bisogno della natura in tutto per tutto. Quindi la natura ci dà la vita, è nostra madre e nostro padre allo stesso momento, e dobbiamo portarle rispetto. E quindi
però se questa natura diventa matrigna causa dei cambiamenti climatici, e quindi a un certo punto ci provoca anche tutta una serie di sofferenze, di conseguenze anche spesso drammatiche, insomma la sua bellezza ci si ritorce contro in qualche modo.
Come ho avuto modo di dire già in un'altra occasione, anche in una trasmissione qui a Mille Voci, secondo me la natura non è matrigna, ma è una natura ferita che quindi reagisce come meglio può e cerca di mettere delle pezze, e il risultato sono anche dei disastri che causano anche la morte di molte persone a volte. È chiaro che la catastrofe è magari imminente, siamo già nella catastrofe, e come detto alcuni danni non riusciremo a ripararli, almeno non nel breve termine. Ed è vero, magari dobbiamo investire anche nel costruire la nostra arca di Noè, ok? Ma quello si sta anche facendo, c'è la corrente della mitigazione e la corrente dell'affrontare e cercare di diminuire gli effetti dei danni che noi stiamo facendo. È vero, i profughi ambientali già oggi sono di più dei profughi dovuti a conflitti, e lo spostamento in massa di persone può portare ad ulteriori conflitti. Quindi da questo lato è vero che la situazione è drammatica, ma come diceva John Lennon, ok, in Imagine, si può dire che sono una sognatrice, però non sono l'unica, e spero che un giorno anche voi, anche tu e anche Marco Cagnotti, abbiamo già avuto questa discussione migliaio di volte, sì, perché ci conosciamo bene, io spero ancora, io non ho perso la speranza di convincerlo un giorno del fatto che è essenziale che l'umanità si muova in questa direzione, e come me ci sono milioni di giovani in tutto il mondo che lo stanno facendo. Quindi dal momento che Greta Thunberg, quindi una ragazza da sola, ha manifestato davanti al Parlamento in Svezia, sono successe tantissime cose in questo anno. Quindi abbiamo avuto una risposta massiccia dei giovani di tutto il mondo, che sono gli adulti di domani, e questo dà dei forti segnali positivi. E come insegnante poi io li incoraggio sempre particolarmente ad andare in questa direzione. E poi l'abbiamo visto anche con i risultati a livello politico, non solo qui da noi in Svizzera, dove effettivamente c'è un maggior sostegno per i politici che hanno una visione più rispettosa dell'ambiente, più ambientalista. E visto che siamo noi che votiamo i politici che poi prenderanno certe decisioni, tutto questo è incoraggiante. È chiaro che sarebbe meglio se le cose andassero ancora più velocemente, però è già positivo, e come detto ce la possiamo fare. Io sono convinta che possiamo arrivare ad una società sostenibile, dove la gente sta bene, l'ambiente è rispettato e la natura è protetta adeguatamente. Io sono convinta che questo è un futuro possibile, se decidiamo tutti insieme di lavorare in quella direzione.
La parola sostenibile, che ormai è diventata di uso comune, è una parola che è anche un po' ambigua e bisognerebbe ogni tanto cercare di capire esattamente che cosa intendiamo per sostenibilità, perché ci troviamo in quella zona grigia in cui non si sa bene appunto se l'ottimismo e il pessimismo si incontrano per trovare una sintesi, oppure rimangono due lati del problema che non trovano appunto un punto di raccordo. Anche perché mi viene in mente la battuta che mi faceva appunto un collega ieri sera, mentre ne discutevo qui alla radio, un collega mi diceva: ah, gli ottimisti non esistono, gli ottimisti sono dei pessimisti male informati. Bruno Boccaletti, è una bella battuta, gli ottimisti sono dei pessimisti male informati, e si potrebbe dire esattamente il contrario, e cioè che i pessimisti potrebbero essere degli ottimisti troppo informati, o viceversa. Giochiamocela come vogliamo, però ecco il concetto di informazione, quello che abbiamo sentito sia da Marco Cagnotti che da Manuela Varini, chiama anche in causa come noi percepiamo questa realtà che spesso ci sommerge, e credo che una delle ragioni anche del pessimismo spesso, ma anche dell'ottimismo, derivi proprio dal fatto che veniamo sommersi di un'informazione che ci arriva da ogni parte. Ma per chi fa il nostro mestiere non è un fatto da nulla.
Ma secondo me dipende anche molto da quali elementi mettiamo nel nostro quadro mentale per approcciare. Prendiamo la tematica dei cambiamenti climatici.
Ma ce ne sarebbero anche altri.
Cioè,
.
Però diciamo è un tema negli ultimi mesi dell'informazione. Allora ci sono diversi elementi, no? Sono gli elementi che ha messo in evidenza Marco, cioè dati inoppugnabili che ci dicono: attenzione, cioè le cose andranno molto peggio di quello che pensiamo. C'è stato recentemente un documento firmato da 11.000 scienziati che dicono: noi ci facciamo un quadro che sostanzialmente piuttosto alla camomilla, in realtà quello che succederà col cambiamento climatico è peggio. Però io metto, voglio dire, nel mio quadro mentale, per cui quando parliamo di ottimismo e pessimismo ci sono altri elementi, sono due sostanzialmente, e che spesso incrocio persone di scienze, scienziate, attraverso ciò che narrano, che dimostrano come in realtà a volte abbiamo delle sorprese. Io penso anche al recente passato, ai decenni passati, la questione per esempio del fatto che non avremmo avuto sufficiente mezzi agricoli per sfamare una popolazione che continua ad aumentare. In realtà ci siamo resi conto che la capacità umana ha inventato nuovi strumenti, nuovi metodi per dare una risposta al problema. Sulla questione del cambiamento climatico, è chiaro che siamo su una scala planetaria molto grande, però incrocio costantemente persone, scienziati, che hanno, come dire, che mettono in atto delle proposte che, se non danno una risposta globale, perlomeno cercano di rispondere a, come dire, a delle emergenze, e come dire, anche facendo bene, lasciando aperta la porta alla speranza che l'umanità, non dico sia ancora in tempo, ma abbia una capacità di dare una risposta a ciò che le capita. E la seconda questione, si citava Greta Thunberg, che a me è molto simpatica, perché mi continuo a interrogare sul successo di questa ragazzina. Secondo me un fattore di successo e che è una sorta di volontà incrollabile. Cioè, lei, di fronte al, diciamo, i suoi discorsi anche pubblici all'Assemblea Generale dell'ONU, per esempio, sono stati piuttosto pessimistici. Dice: il tempo è scaduto, sostanzialmente lo dice, e lo dice anche con una sofferenza interna. Però nello stesso tempo è al lavoro costantemente, un po' riprendo quello che diceva Marco, ma soprattutto Manuela qui alla mia destra, cioè è al lavoro per dare una prospettiva comune e movimentista a chi non si rassegna ad un mondo di questo genere. E ho l'impressione che c'è un fattore che forse sottovalutiamo, che è una sorta di elemento interiore della persona umana, che è indipendente dal tipo di visione che si può avere antropologica sull'uomo. Cioè, tantissimi portano dentro di sé una sorta di idealità, e quindi non si rassegnano al, come dire, al peggio, all'ineluttabile, cioè vogliono combattere, quindi si mettono assieme, cioè individuano delle possibili soluzioni, cercano di dare delle risposte anche parziali. Ecco, questo è interessante. Poi come andrà a finire ce lo dirà la storia, ce lo dirà il futuro, però questo fattore mi fa pensare che l'uomo abbia ancora tra le proprie armi una possibile capacità di azione che è una risposta alle emergenze, in questo caso climatiche, ma poi parliamo delle emergenze sociali, parliamo delle emergenze politiche, di tutto il resto di quello che ciò ci capita anche dal punto di vista proprio della persona.
Perché Marco Cagnotti allora non crede che anche un impegno individuale da questo punto di vista, e qui lo chiedo all'uomo che è anche scienziato, perché Marco Cagnotti è laureato in fisica, ha insegnato all'università dove dava corsi di comunicazione scientifica, si è impegnato spesso per la divulgazione scientifica, quindi sicuramente anche per l'amore della scienza, ma anche per l'amore della divulgazione, e oggi invece sembra avere questo atteggiamento appunto molto nichilista, per cui quasi non ne varrebbe più la pena, e invece forse fare cultura, fare informazione, fare scienza divulgativa vale la pena a livello individuale e a livello collettivo.
Voi fate quello che volete, per me non ne vale più la pena. Io
perché? Perché
io mi sento fondamentalmente un fallito. Io tutto quello che ho fatto nella mia vita, che ho cercato di trasmettere...
Ma non è una visione un po' individualista?
Ma certamente che è individualista, è ovvio. Io sono molto autocentrato, penso anzitutto a me stesso, ma in fin dei conti è la mia vita quella con cui devo fare i conti. Mm-hmm. Ho 53 anni suonati, sto tirando un po' le somme della mia esistenza e la conclusione è: io ho fallito. Ho cercato di rendere alla società un posto un po' migliore occupandomi di giornalismo scientifico, poi di giornalismo politico. Adesso non tocchiamo questo tasto delicatissimo, certo, e non rivanghiamo vicende dolorose e sgradevoli, però quello che io tiro alla fine dei conti è un risultato assolutamente passivo. Ma non sto dicendo, attenzione, non vorrei essere frainteso, non sto dicendo è la società che non capisce il mio genio, siete tu, non avete capito, siete voi. No, io mi assumo completamente la responsabilità e penso di essere probabilmente troppo stupido, superficiale, incapace, inetto, incompetente, vigliacco, debole, per cui non sono stato capace
in tutto questo. Marco Cagnotti però partecipa ai dibattiti che sono anche volti a fare comunque discutere e riflettere, certo, le persone, quindi si ritenesse così un fallito magari non parteciperebbe.
Perché l'obiezione che uno potrebbe dire allora è: sparati, cioè se la tua vita non ha senso sparati. Allora, perché non mi sparo? Ma perché fondamentalmente io mi diverto, io voglio divertirmi, io adesso veramente voglio soltanto divertirmi, e io sono qua oggi, mm-hmm, perché a me partecipare a queste trasmissioni, scrivere i miei articoli sotto pseudonimo perché non mi espongo più neanche morto, ma partecipare alle mie trasmissioni, fare 42 su Rete 3, fondamentalmente mi fa divertire, a parte il fatto che mi pagate, ma voglio dire, mi fa anche divertire, è la cosa che mi piace di
questo
più.
Questo divertimento però va condiviso, il divertirsi significa anche poter partecipare
con queste... Bruno e Manuela, ecco. Capisci? Però adesso io non vorrei mettere in piazza gli affari miei, ripeto, questo è un disfattismo assolutamente individuale e non ha la pretesa di avere un valore universale. Io non sto dicendo a te, a Manuela, a Bruno, ai nostri ascoltatori, le vostre vite non valgono niente, ci mancherebbe, ognuno si sente.
No, mi interessava questa dimensione tra individuale e collettivo, sì, no? Perché diceva Bruno Boccaletti, ognuno di noi ha dentro comunque qualcosa che lo può rendere anche, come dire, più ottimista, più aperto al futuro, a un futuro di speranza. Ecco, da questo punto di vista, la conoscenza,
sì,
la conoscenza è uno dei grandi elementi di conquista dell'umanità, non ci aiuta.
Io ho
punto
una certa conoscenza, ma la mia conoscenza mi porta a una conclusione assolutamente agli antipodi di quella, per esempio, di Manuela, ma anche della tua. E in particolare mi concentro su un'espressione che ha usato Manuela. Manuela ha detto: la natura per noi è madre e padre. Tu hai obiettato: la natura è matrigna.
No, non ho detto che potrebbe apparire.
E io vi dico come la vivo io la natura. Alla natura non è né madre, né padre, né zio, né cugino, né matrigna. Non è niente, non gliene frega niente. Alla natura non importa un fico secco. Mm-hmm. Se noi stiamo bene, stiamo male, siamo vivi, siamo morti, ci estinguiamo. Non gliene frega niente. La natura, oltretutto, noi non possiamo distruggerla. Questa cosa che noi possiamo distruggere la natura è un altro mito. Possiamo modificarla, questo sì. Possiamo modificare l'ambiente in modo tale, da autolesionisti, da idioti, possiamo modificare l'ambiente in modo tale da renderlo inadatto alla nostra stessa esistenza o alla sopravvivenza della nostra civiltà. Ma non possiamo modificare, distruggere la natura. Se, io faccio sempre questo esempio. Se noi anche facessimo la cosa più distruttiva in assoluto che possiamo fare, e cioè scatenare una guerra nucleare su scala mondiale, sterminare tutto il genere umano e lasciare sulle rovine soltanto gli scarafaggi, fra 100 milioni di anni ci saranno i successori degli scarafaggi che avranno edificato, avranno ripopolato il pianeta e forse avranno sviluppato una civiltà. Mi spiego, 60 milioni di anni fa un asteroide di 10 km di diametro ha sterminato il 95% delle specie viventi, e fra l'altro dobbiamo ringraziarlo perché è grazie a quell'episodio lì che poi i mammiferi sono arrivati a sviluppare anche la specie umana. Però è stato un disastro planetario. Adesso, 60 milioni di anni dopo, noi siamo qui a stare bene nella natura, in mezzo alle piante, in mezzo agli animali.
A stare bene, non sempre.
A danneggiarla a nostra volta, a diventare noi. Sì. Allora, quello che posso dire è modificare la natura, inquinare se volete, non è immorale. È stupido, è fondamentalmente stupido perché è controproducente, dobbiamo evitare di farlo, ma di suo la natura se ne frega che noi siamo qui, siamo là.
Concetto
siamo bene,
chiarissimo,
siamo...
Marco Cagnotti. Manuela Varini, a complicare le cose, un ascoltatore ci dice, mi riferiscono dalla regia, che lui è ottimista. Dice: i cambiamenti climatici ci sono sempre stati e ci saranno sempre perché il mondo cambia. Sono i pessimisti che mettono solo malumore alla gente. E, interessante il messaggio, perché dice: i cambiamenti ci sono sempre stati, e a voglia, ma non come quelli di oggi però.
Sì, no, chiaramente questo è un discorso che viene spesso portato avanti da chi nega le cause antropiche del riscaldamento globale attuale. Abbiamo anche qua avuto modo di parlarne in passato, cioè io non...
Che non è necessariamente solo negarle, significa sì, semplicemente come
esatto,
dire,
diciamo che non sono
impatto meno
non sono mai stati così rapidi e non causati dall'essere umano. Adesso, giusto per ricollegarmi a quanto diceva Marco, è vero che noi non possiamo distruggere completamente la natura, però noi possiamo portare all'estinzione buona parte delle specie presenti.
E sarebbe un male.
E nel senso sì, perché siamo noi a farlo, quindi già solo il fatto per me sentire che spariscono centinaia di specie tutto il tempo è una cosa che mi tocca profondamente, quindi mi fa sentire un senso di tristezza, di impotenza, e quindi sì, è triste che sia l'uomo a causare questa estinzione a causa dell'uso di pesticidi, monoculture, urbanizzazione, specie invasive, inquinamento. E chi più ne ha più ne metta. Quindi è vero, ci sono state altre estinzioni di massa in passato, è vero che poi col tempo si sono sviluppate altre specie, per esempio noi ci siamo probabilmente grazie all'estinzione dei dinosauri, perché non avrebbero lasciato spazio all'evoluzione dei mammiferi, che a quei tempi erano un po' dei topolini o comunque piccolini, e sicuramente non avrebbero dominato il mondo come fanno adesso. Quindi le estinzioni fanno parte della storia della natura, però in questo caso siamo noi a portare una distruzione che potrebbe avere degli effetti molto più sul lungo termine, perché gli inquinanti che noi mettiamo nell'ambiente possono permanere per tempi lunghissimi, o se pensiamo a inquinamenti da radioattività possono avere dei tempi di decadimento veramente molto molto lenti. E quindi
sì, estrapolando quello che diceva Marco Cagnotti, che diceva sì, beh, ma chi se ne frega fondamentalmente, anche se sulla Terra inquinassimo tutti, rimanessimo soltanto quattro gatti con un pianeta invivibile, cambierebbe poco. Esatto. Dopo però verrebbe da chiedersi come vivrebbero quei quattro gatti che rimangono, e qui la questione si complica. Però dopo torniamo tra l'altro a come fare anche per affrontare tutto questo appunto con ottimismo, perché da un lato uno potrebbe dirsi: ma allora perché cerchiamo di salvare il salvabile? Perché qui è anche il nocciolo della questione. Ma prima volevo sentire come reagisce il nostro pubblico con Antonio Bolzani.
Allora, la prima informazione è che sta reagendo in modo direi molto forte e molto sentito. Sembra quasi, leggendo i messaggi, che sia un dibattito pro o contro Greta Thunberg. Sì, no, a Greta o no a Greta, e c'è sempre la parola, l'avete citata, ma nei messaggi ricorre molto spesso, punto primo. Punto secondo, beh, ovviamente è molto incentrato tutto, i messaggi sono molto incentrati sulle questioni ambientali ed è inevitabile. Poi non esistono pessimisti a questo mondo, ma ottimisti con esperienza. Ovviamente Marco Cagnotti fa discutere quello che dice e quello che sostiene. C'è poi tutto il discorso legato al, ma questo lo dico io, al fattore culturale, quanto la nostra cultura incide sull'essere più o meno pessimisti e più o meno ottimisti. Cioè, più una persona ha cultura, più è pessimista. Questo può essere un interrogativo. E poi un altro interrogativo che leggo, più che interrogativo, una considerazione o delle considerazioni legate, forse non ne avete parlato ancora abbastanza. Molte persone credenti, legate al cristianesimo ovviamente e alla Chiesa cattolica, dicono attenzione a essere pessimisti, perché poi non nasce più nessun bambino. Quindi attenzione, pensiamo anche al dopo, pensiamo anche ai figli, Marco Cagnotti, perché sennò qui rischiamo veramente di estinguerci tutti.
Allora, andiamo con ordine. Prima volevo sentire Bruno Boccaletti sulla questione cultura, no? Che si dice, appunto, torniamo al discorso di prima, gli ottimisti sono dei pessimisti malinformati, invece in realtà l'essere informati porta ad avere comunque degli strumenti di valutazione anche rispetto al futuro. E poi c'è la questione del ruolo anche dell'informazione da questo punto di vista, che non deve fare soltanto informazione, ma anche, nel limite del possibile, fare cultura. È importante questo aspetto.
Sì, diciamo che mi colpiva questo accoppiamento più cultura più pessimismo, perché voglio dire, nella realtà, anche soprattutto di chi se ne occupa anche per questioni di mestiere, in realtà non è così.
Scusate se l'ho preciso a Bruno Boccaletti, perché Bruno Boccaletti è, oltre che giornalista, è anche responsabile degli approfondimenti della RSI. E quanti approfondimenti noi cerchiamo di fare anche per contestualizzare il discorso tra ottimisti e pessimisti, anche non soltanto in materia di mutamenti climatici, no, andava detto.
Credo che l'approfondimento culturale in senso lato, cioè leggere un bel libro, ascoltare musica, andare a teatro, cioè ci permetta di guardare più elementi possibili che vanno nel senso del pessimismo cosmico che a determinati autori hanno come quello di un ottimismo radicato. E dunque la cultura semmai ci apre all'insieme delle esperienze. Io ho l'impressione che poi ci apra anche a una dimensione interiore, perché l'ottimismo e lo pessimismo lo ritroviamo all'interno della nostra persona. Non è un fattore, come dire, per cui il dato religioso è fondamentale, è un fattore direi quasi antropologico. Si trovano ottimisti e pessimisti sui due fronti.
Ma questo dato interiore, che è sicuramente importante, ognuno di noi ne è portatore, in una società in cui però appunto questa interiorità adesso noi spesso la sbrascichiamo attraverso i social media, diventiamo molto individualisti, molto egoisti, ci interessa poco il destino delle persone che ci stanno intorno. Come conciliare allora questa dimensione interiore, che spesso ci porta ad essere molto richiusi su noi stessi o aperti in maniera incontrollabile verso gli altri, però vomitando il proprio ego dappertutto?
Diciamo che tutti noi siamo degli esseri sociali, quindi chi più chi meno, no? Cioè, ha comunque un impatto sul proprio ambiente circostante. C'è chi per determinate circostanze o fortuna ha un impatto, diciamo, globale. Ci sono degli uomini che hanno avuto delle idealità negli ultimi decenni, ma anche attualmente viventi, che travalicano la loro cerchia, come dire, di rapporti interpersonali. Ma poi c'è un'umanità fatta di persone singole come noi che siamo attorno a questo tavolo e parliamo, che hanno un impatto sul loro vicino al massimo, voglio dire, non hanno un impatto che va al di là. E dove l'aspetto, per esempio, una parola che credo sia stata citata, è la parola responsabilità, che sentono in qualche modo la responsabilità di lasciare a chi verrà dopo, ma anche a quelli che vivono adesso con noi, sostanzialmente un mondo migliore nei rapporti, nei comportamenti, nelle scelte di vita. Cioè, come diceva Marco, cioè, ci sono delle scelte per cui prendiamo per esempio la City Car piuttosto che la berlina potente, usiamo i mezzi pubblici, cerchiamo di non sporcare, cioè cerchiamo di avere delle azioni che ci fanno essere responsabili rispetto ad un bene comune. Io penso che la natura non sia né matrigna né benigna, cioè la natura è una sorta di casa in cui viviamo, cioè c'è un senso di responsabilità per cui la trattiamo bene, facciamo del bene a noi stessi, e però abbiamo un impatto anche sul mondo che ci sta attorno. Quindi la parola responsabilità è una parola, secondo me, centrale per per prefigurare una possibile, come dire, sviluppo positivo.
E chiama in causa il concetto della proiezione verso il futuro, che era anche evocato dal messaggio che ci ha riferito Antonio Bolzani. Ecco, Marco Cagnotti, perché non preoccuparsi anche di chi verrà dopo di noi, qualunque sia il presupposto?
Sapete, nelle scelte di vita, le scelte esistenziali, scelte di consumo, di azione, quella che ha il maggior impatto ambientale in assoluto, prendere l'aereo, usare l'auto, i mezzi pubblici, fare un figlio. Uno dei problemi ambientali più pesanti e più gravi è quello della sovrappopolazione. Allora, quando chi è in ascolto ci dice, da un punto di vista di una prospettiva cristiana, però attenzione, perché se siamo pessimisti poi non facciamo figli, la mia risposta è: ma magari, ma facciamone di meno, perché siamo già quasi 8 miliardi su questo pianeta, a metà del secolo saremo 10, poi le previsioni demografiche prevedono una stabilizzazione fra 11 e 12, però c'è troppa gente a questo mondo, meno ne facciamo meglio è, quindi non dovremo fare figli, quindi io che non ne ho fatti sono una persona assolutamente virtuosa, e anzi vi dico di più, noi europei che abbiamo un tasso di crescita negativo siamo, anzi dovremmo essere il simbolo nel mondo, tutto bene? No, tutto bene per niente, perché naturalmente il mondo è un sistema complicato. A chi non fa figli come me c'è un'obiezione giusta da fare, che è questa: ma a te che di figli non ne hai fatti, ma a te chi te la paga la pensione? Perché non fare figli ha delle conseguenze sociali. Ovviamente, noi in Europa avremo un problema.
Ma allora, li facciamo?
Aspetta, io non ce l'ho una risposta, fammi finire. Avremo un problema sempre più grave: tanti anziani che devono essere mantenuti da pochi lavoratori giovani. Aspetta che ci arrivo. Allora una soluzione potrebbe essere: siccome nel mondo c'è tanta gente con un tasso di natalità molto più elevato, apriamo le frontiere, facciamo entrare degli stranieri con un tasso di natalità più elevato che pagheranno i contributi per i vecchi europei.
E qui che cose si complicano.
Puoi immaginare il casino
Allora lasciamo perdere, perché dopo questo
il sistema è complicato.
Però dopo voglio sentire da Manuela Varini che cosa risponde alla contestazione, appunto, del dire non vale la pena preoccuparsi dei destini dell'umanità anche come idealità per il futuro, perché appunto rischiamo, come dice Marco Cagnotti, di fare soltanto danni. Ci ascoltiamo un po' di musica anche per tirare un attimo il respiro e dare la possibilità ai nostri ascoltatori magari di fare il punto delle riflessioni che abbiamo sentito fino adesso.
When the beat drops out and the people gone, will you still be there for me, child? And when the lights go out and the morning come, will you still be there for me, child? When the beat drops out, life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. The song will write you, you don't write it. Didn't mean to fall in love, it was rhythm that created us. I was running, we collided. Baseline, I will always make time. I just wanna know that feeling's in your heart for me. Baseline, after all the great times, I just wanna know that feeling's in your heart. When a beat drops out, we can't stop it. I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline. Know that feeling's in your heart for me. Baseline.
ci avviamo verso la parte conclusiva della trasmissione. Abbiamo sentito parecchia carne al fuoco, anche se è una frase fatta, ma insomma, che brucia lentamente, secondo taluni, per altri invece ne vengono profumi stimolanti. Manuela Lavarini, diceva Marco Cagnotti, inutile fare figli, anzi si rischia di peggiorare la situazione. L'ottimista potrebbe dire, no, invece facciamo dei figli e diamo loro cultura e consapevolezza del futuro dell'umanità, che è anche un po' il ruolo che svolge Manuela Lavarini come docente, perché si diceva alle nuove generazioni, è a loro che deve andare il messaggio dell'ottimismo principalmente, credo.
Sì, assolutamente sì, su questo appunto sono completamente d'accordo. È chiaro che l'aumento demografico è un problema, è il problema, perché questo causa chiaramente anche l'utilizzo di molte risorse. Sì, è vero, in Europa c'è l'invecchiamento della popolazione, però bisogna anche dire che in realtà sono i paesi industrializzati come l'Europa e gli Stati Uniti che hanno un maggiore impatto ecologico. Se l'impronta ecologica di un europeo va dai 3 ai 4 mondi, di uno statunitense ai 5 mondi, vuol dire che se tutti vivessero come lui avremmo bisogno delle risorse che corrispondono a 5 mondi che non abbiamo. Una persona in Bangladesh ha un'impronta ecologica magari di 0,3 mondi nonostante abbia molti figli, quindi è abbastanza complicato come discorso, non entrerei in questo momento. Quello che però volevo dire, ed è un messaggio secondo me importante che vorrei dare, in riferimento a quello che ha detto Marco prima, è che secondo me non sei un fallito, che nessuno è un fallito, ognuno di noi ha un ruolo importante, dà un contributo importante, tu lo dai per esempio ci aiuta molto con la comunicazione della Società di Scienze Naturali, abbiamo appena rifatto il sito e lui ha lavorato tantissimo per il risultato che abbiamo ottenuto, che di cui io vado fiera. E quindi no, non è vero, non sei assolutamente un fallito e nessuno lo è, ognuno è importante. E questo mi fa riallacciare un po' al discorso della componente interiore a cui faceva riferimento Bruno e anche degli ascoltatori prima, cioè che quello che probabilmente manca nella nostra società occidentale è ritrovare dei valori più legati all'interiorità e anche proprio all'amore per sé, per gli altri e per l'ambiente, quindi ritrovare dei valori che troviamo magari di più nelle società asiatiche, nelle tribù etniche tradizionali, e dal momento che si ritrova questo amore per se stessi, che manca molto perché noi ci critichiamo tantissimo e automaticamente questo porta anche alla critica verso gli altri e atteggiamenti negativi verso gli altri. Quindi ritrovare questo amore per se stessi è la risposta, da cui poi questo amore e questo rispetto viene esternato nelle nostre relazioni con gli altri e con l'ambiente. E su questo adesso esco un attimo, però volevo fare riferimento.
Prima di uscire, sentiamo un attimo.
Sì. Velocemente, allora, qualcuno scrive, meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione. Poi c'è una domanda abbastanza intrigante, che è questa: se noi ci estinguiamo, probabilmente è un bene, qualcuno dice, perché salviamo il pianeta, ma questa affermazione è da persona pessimista o persona ottimista? E la terza considerazione riguarda Cagnotti. In diversi scrivono, ma Cagnotti tira le somme a 53 anni, ha solo 53 anni, calma, prima di dire ho già tirato le somme della mia vita, sono un fallito. C'è ancora tempo, Cagnotti, di definirsi un fallito.
Ci vediamo tra un attimo, questo ovviamente non è un Cagnotti show, ma direi un Manuela Lavarini show e anche un Bruno Boccaletti show. Marco Cagnotti si chiama fuori da questo punto di vista. No, Manuela Lavarini, invece, l'aspetto importante, quello che dicevamo, è anche l'ottimismo che porta Manuela Lavarini a restare nel mondo della scuola, a insegnare ai giovani questo amore per il mondo del quale abitiamo.
Sì, questo appunto non farei il mestiere che faccio, quindi io adoro insegnare, ma anche il mio lavoro a titolo volontario per la Società di Scienze Naturali va in questa direzione.
Non ha però l'impressione che nell'organizzare i vari appuntamenti, e ne avete diversi in programma, sì, siete un po' come delle formichine che cercano di portare un piccolo contributo e poi in un quadro comunque devastante, cioè è bello, adesso faccio la domanda da pessimista,
no,
ovviamente,
chiaro.
È bello, è utile, però ecco, chi andate a toccare effettivamente?
Allora, ogni contributo è importante e tanti piccoli contributi, come ho già detto in passato, tante piccole gocce formano un oceano, e quindi da questo lato nessun contributo è troppo piccolo. E questo ci tengo, che è un messaggio che ci tengo a far passare sia ai miei allievi sia in questo momento agli ascoltatori, proprio per questo discorso che dicevamo prima: nessuno è un fallito, perché anche un piccolissimo contributo, anche toccare il cuore di una persona, è un grandissimo risultato. Non bisogna essere Greta Thunberg e mobilitare milioni di giovani, perché questi milioni di giovani erano pronti ad ascoltarla. Perché erano pronti? Perché hanno magari avuto degli insegnanti a scuola che già alle elementari li hanno sensibilizzati a riguardo, delle famiglie, hanno avuto degli esempi, delle persone che hanno fatto divulgazione scientifica, come Al Gore, il film Una scomoda verità, che gli ha permesso di vincere il premio Nobel. Quindi era un terreno fertile e pronto a percepire il messaggio di Greta Thunberg. Magari 30 anni fa questo messaggio non sarebbe stato recepito come tale, e quindi anche a scuola lo si vede dai ragazzi. Per esempio, è capitato un paio d'anni fa che i ragazzi, dopo aver visto un film documentario che si chiama Domani, che ispira proprio ad agire concretamente, a non perdere la speranza, per lottare per un mondo migliore, li ha stimolati a chiedere di fare qualcosa apparentemente molto semplice, che è un orto a scuola, e da lì è nato il progetto Sale in Zucca, di cui mi occupo da diversi anni, e quest'anno è diventato un progetto di istituto che portiamo avanti anche con la collega.
www.lezionibiologia.ch /sale in zucca, se ne volete sapere di più. Sono molti, tra l'altro, i progetti di divulgazione che come Società Ticinese di Scienze Naturali portate avanti. Siamo però alle conclusioni. Bruno Boccaletti, ho bisogno di un aiuto dal collega. Insomma, alla fine, come la finiamo questa trasmissione? Come ottimisti o come pessimisti?
Ma io penso che emerge chiaramente il fatto che siamo liberi di fronte all'opzione di essere pessimisti o ottimisti. Cioè c'è un atteggiamento che fa parte del nostro essere umano, per cui si decide di, come dire, di trarre determinate conseguenze dai dati, dalla situazione che viviamo, in particolar modo ambientale, di questo abbiamo parlato all'inizio, oppure si decide di avere un altro atteggiamento, un atteggiamento che punta sulla speranza che il lavoro possa essere una sorta di antidoto ai panorami foschi che ci stanno aspettando.
Qual è il nostro ruolo da questo punto di vista come agenzia di informazione e di cultura? Dare una visione del mondo ottimistica, pessimistica, realista?
Io penso che non dobbiamo entrare nella qualità della visione. Dobbiamo fare vedere che esistono diverse persone che al mondo danno degli apporti, come dire, degli apporti forti in termini di responsabilità, di amore di se stessi, di capacità di comunicare agli altri questa sorta di idealità. Poi abbiamo un pubblico che sceglie se, come dire, se fidarsi, se seguire, se rispondere di no. Il fatto che i nostri ascoltatori si siano divisi su Greta Thunberg è un classico, vuol dire che ci ascoltano e scelgono l'uno o l'altra opzione.
30 secondi, Marco Cagnotti, in conclusione, per rispondere all'ascoltatore che, appunto, prendendo posizione, ha detto è un po' presto per tracciare.
Sì,
un bilancio,
è quello che dice anche Manuela, che non sono un fallito.
Ecco. Allora, non torniamo sulla questione, però guardiamo...
Non deve essere la psicoterapia, certo, del sottoscritto.
No, certo, ci mancherebbe,
ovvio, ci mancherebbe.
No,
però io posso solo rispondere, scusate. La mia vita è mia, me la guardo da solo, e la mia precisa impressione sulla mia vita è che sia un fallimento, punto. Cioè io la vivo così, non dico che la vivo bene, ma onestamente non vi preoccupate, io
sto bene così,
non è che mi butto dalla
è la beatitudine
della
del pessimista consapevole del proprio pessimismo.
Esattamente, la vivo, la affronto in maniera stoica, certo. La mia vita è andata così,
però okay. Il bello è che Manuela Varini continuerà a ripetere a Marco
Cagnotti, che in realtà
non è un fallito, che è un pessimista, ma che in realtà ha un lato ottimista e che quindi vale la pena, così come l'ha ripetuto spesso anche a me quando manifestavo anch'io i miei attacchi di pessimismo, diceva: no, ma a volte basta veramente un niente. Forse
ecco,
anche
però,
una trasmissione come questa,
sì,
Manuela
basta
Varini.
Niente, però
brevissimo.
Proprio a questo riguardo volevo concludere con la frase di Gino Paoli, quindi un sorriso gratis. Quindi quando pensavo che non ci fosse più niente al mondo, con un sorriso mi ha rimesso al mondo con un sorriso gratis. E quindi con delle piccole pillole di gioia, di felicità, si può cambiare il mondo.
Io invece vorrei concludere con una frase di un bellissimo film di Luc Jacquet dedicato al grande glaciologo Claude Loyus, che a un certo punto dice, ve la dico in francese perché è più bella: l'homme n'est jamais aussi sublimant lui-même que face aux adversités. Grazie di essere stati con noi, grazie a Manuela Varini, grazie a Marco Cagnotti, grazie a Bruno Boccaletti, con mille voci. Torniamo domani mattina da Nicola Colotti al microfono, tutti voi. Buon proseguimento all'ascolto.